Lettera ai Colossesi, capitolo 1, dal versetto 15 al versetto 23. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore.
Carissimi fratelli, molte volte una delle mie sensazioni più forti, e immagino anche la vostra, è che per descrivere un po' la nostra condizione, lo stato in cui ci troviamo, è che di fatto il nostro cristianesimo è un cristianesimo piccolo. Di fatto il nostro cristianesimo è un cristianesimo da pigmei. In un certo senso la nostra fede, la nostra condizione in cui ci troviamo giorno dopo giorno è come dire se al centro della nostra fede ci fosse un Cristo, un Dio piccolo. In un certo senso siamo simili alle tartarughe acquatiche, le tartarughe acquatiche che crescono in misura, in diretta proporzione dello spazio che hanno. Allo stesso modo i cristiani crescono. Diventano più maturi in diretta proporzione della visione di Cristo che hanno. E la nostra condizione a me pare proprio quella di essere delle persone, delle donne e degli uomini che molte volte nella realtà di tutti i giorni hanno un Dio piccolo, un Cristo piccolo, un Gesù che è interessato a poche cose. È questa la nostra visione di Dio? È questa la nostra visione di Cristo? Qual è la visione di Gesù? Qual è la visione di Cristo che la Bibbia offre? È una visione piccola, ristretta, limitata, parziale o è una visione di supremazia onnicomprensiva? O è una visione sconvolgente che è rilevante per ogni aspetto della nostra vita? Questa mattina, carissimi fratelli, abbiamo letto un brano della Scrittura che ci offre la visione della Scrittura su chi è Gesù Cristo. Il brano che abbiamo letto in Colossesi capitolo 1, dal versetto 15 al versetto 23, ci parla in modo chiaro qual è la prospettiva, qual è la visione, l'orizzonte che la Scrittura ha su Gesù Cristo. E noi questa mattina guarderemo a questo brano. Uno dei brani che ha una profondità immensa, uno dei brani più intensi dell'intero Nuovo Testamento, uno dei brani in cui suona, in cui, come dire, in cui c'è l'armonia della pienezza, della profondità di Dio. Cosa ci dice questo brano? Perché questo brano è importante per noi e per ognuno di noi, per la nostra Chiesa, per la nostra società? Io suggerirei quattro cose, carissimi fratelli, molto semplici, perché questo brano ci parla di quattro relazioni fondamentali, centrali, essenziali per la vita di ognuno di noi. La prima cosa ci parla della relazione che Gesù Cristo ha con il Padre. Poi ci parla della relazione che Gesù Cristo ha con la creazione. Poi ci parla della relazione che Gesù Cristo ha con la Chiesa. E alla fine ci parla della relazione che Gesù Cristo ha con ognuno di noi. Per Vogliamo seguire quello che il testo vuole dirci questa mattina. La prima cosa, la relazione che Gesù ha con il Padre, con Dio. E ci dice due cose molto, molto semplici. Versetto 15, qual è la relazione che Gesù ha con Dio? Versetto 15, egli è l'immagine del Dio invisibile. Il primo punto che che stabilisce la relazione con il Padre è che Gesù Cristo è l'immagine dell'Iddio invisibile. Cosa significa immagine? Nella nostra società l'immagine è una copia, non merita lo stesso rispetto dell'originale. Non è così nell'epoca greca in cui è stata scritta questa lettera. L'immagine allora aveva le stesse caratteristiche, era la rappresentazione piena, più significativa dell'originale. Come fa Dio invisibile, se è invisibile, ad avere un'immagine? Il testo qui ci dice che tutte le caratteristiche, tutta la sostanza, tutte le cose fondamentali che sono in Dio stanno in Gesù Cristo. Egli è l'immagine dell'Iddio visibile. In Cristo vediamo quello che Dio è. In Gesù incontriamo la bontà di Dio, la sua giustizia, la sua misericordia, i suoi piani, i suoi progetti. Gesù è il figlio che Dio ama. Egli incarna. Egli è l'immagine del Dio invisibile. È la manifestazione più forte di Dio stesso. La manifestazione più alta, più straordinaria. La seconda cosa che ci dice in che senso Gesù è in relazione a Dio, guardate versetto 19. Versetto 19, in Gesù, perché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza. E la seconda cosa è che Gesù è la pienezza di Dio. Gesù Cristo è veramente la pienezza di Dio. Non c'è nulla che è in Dio che non stia anche in Gesù Cristo. La pienezza di Dio. Chi ha visto Gesù, chi ha conosciuto Gesù, chi ha incontrato Gesù, ha conosciuto il Padre. Lui è la pienezza di Dio. Lui è l'immagine dell'Iddio visibile. Lui è la pienezza di Dio. Vuoi conoscere Dio? Vuoi incontrare il Signore, il Creatore, il Sostenitore? Vuoi avere una relazione con il Padre? L'unica possibilità è incontrare Gesù Cristo. Lui è l'immagine dell'Iddio invisibile, Lui è la pienezza di Dio. E questo vale anche in un tempo come il nostro, carissimi fratelli, segnato da due minacce molto forti per la fede, per il cristianesimo, per la nostra vita, che sono l'indifferenza e il pluralismo. L'indifferenza è di tutti quelli che hanno subito in qualche modo, no, le pene e le sofferenze di un cristianesimo mal vissuto, di uomini e donne che speravano in un rinnovamento della Chiesa, ma questo rinnovamento non arriva mai, di uomini e donne che speravano di fare grandi cose, ma alla fine vivono una forte delusione e escludono completamente Dio dalla loro vita. È l'indifferenza di chi è deluso dalla religione e alla fine dice no, non può esserci più un modo per avere una relazione con Dio. Ma è anche l'indifferenza di quelli che dicono ci sono tante strade, ci sono tanti percorsi che possono portarci a Dio, ci sono tante tecniche che possono farci arrivare vicine al Signore, ci sono tanti modi per sperimentare la pienezza della vita, ci sono tante terapie di chi vive un Vangelo terapeutico, di chi cerca il Vangelo soltanto per il proprio benessere. No, no, non è così. C'è un solo modo, c'è un unico modo per conoscere Dio. C'è un unico modo perché ha rivelato l'immagine piena di Dio, ed è Gesù Cristo. C'è un unico modo che manifesta la pienezza di Dio. C'è un'unica persona che ha il carattere pieno di Gesù Cristo, di Dio. E questa persona è Gesù Cristo. Lui è l'immagine, Lui è la pienezza, ricordiamolo. La seconda cosa che ci dice questo testo riguarda la creazione. Non è soltanto la relazione con Dio che Gesù ha, che è straordinaria anche la relazione che Gesù ha con la creazione. Versetto 15, seconda parte. Egli non solo è l'immagine dell'Iddio invisibile, Egli è il primogenito di ogni creatura. Egli è il primogenito di ogni creatura. Molti si fermano sul primo termine e dicono, beh, primogenito significa che in realtà lui è stato creato, è un elemento stesso della creazione, è un oggetto creato, prodotto, no? Qua il primogenito è una descrizione di status, lui ha come primogenito tutti i diritti, tutti i privilegi, tutte le caratteristiche della persona scelta, benedetta da Dio. Lui è il primogenito, lui è prima di ogni cosa, lui non è il primogenito della creazione, lui è il primogenito su ogni creatura, lui ha il primato comprensivo, completo sulla creazione. Perché? Versetto 17. Poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le invisibili e le visibili, i troni, le signorie, le principate, le potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è il creatore dell'universo. Egli non è soltanto colui che ha dato inizio all'universo, lui è anche colui che sostiene tutta la creazione. Ma non è soltanto colui che sostiene, supporta tutta la creazione. Gesù Cristo è il fine, lo scopo ultimo, il destino di tutta la creazione. In lui, per lui e in vista di lui è stata creata ogni cosa, ogni cosa. Lui è il destino dell'universo intero. Carissimi fratelli, Gesù Cristo è il ritmo. Gesù Cristo è il battito della creazione. In lui pulsa la creazione. Senza Gesù Cristo tutto crolla. E fatemi dire, carissimi fratelli, che noi non possiamo avere Gesù Cristo come Signore nel nostro cuore ed escluderlo dopo, subito dopo. Noi non possiamo predicare, non possiamo vivere un cristianesimo soltanto spirituale e ignorarlo altrove. La supremazia di Gesù Cristo è assoluto. La signoria di Gesù Cristo è su tutta la creazione. La vita spirituale, la vita materiale, la gestione del nostro tempo, dei nostri soldi, la nostra sessualità, i nostri desideri, il nostro tempo libero, ogni cosa è soggetta alla supremazia di Gesù Cristo, non c'è nulla escluso, lui è il fine, il battito. Gesù Cristo non è interessato a segmenti, Gesù Cristo non è interessato a parti, Gesù Cristo non è interessato a sezioni della vita, lo riguarda tutto, la vita sociale, politica, la natura, la creazione, tutto è catturato da Gesù Cristo. E allora, carissimi fratelli, la cosa che dovrebbe suscitarci una visione di questo tipo è se Gesù Cristo è veramente il Signore, il supremo Signore di tutta la creazione, vuol dire che la creazione ha un senso. Vuol dire che il mondo che ci circonda ha un significato. Vuol dire che noi non siamo qui, per caso. Vuol dire che c'è uno scopo, nonostante la tecnologia, nonostante le tecniche, c'è una direzione in cui tutto sta andando. E questa direzione è Gesù Cristo. Vuol dire che la creazione ha un senso, vuol dire che l'impegno per la creazione ha anche un significato. Vuol dire che quello che faccio al lavoro, che quello che faccio per la tutela, per la salvaguardia dell'ambiente, che quello che faccio per la protezione del mondo che mi circonda, ha un valore, ha un significato anche spirituale, perché la creazione è di Gesù Cristo. Lui è interessato a tutto. Ogni centimetro quadrato della tua vita riguarda, è interessato da Gesù Cristo. Nulla, nulla escluso. Nelle nostre preghiere, i nostri programmi, i nostri giochi, il nostro divertimento, la nostra gioia, i nostri dolori. Ogni cosa riguarda Gesù Cristo. Nulla, nulla escluso. Una grande vocazione, carissimi fratelli. Ma una grande vocazione, questo ci deve insegnarci a non vivere un cristianesimo da scialuppa di salvataggio, no? Anche il mondo che ci circonda ha senso. E allora noi dobbiamo viverlo alla gloria di Dio, ogni piccola cosa. Gesù Cristo è il creatore, è il primogenito della creazione. Che vocazione straordinaria, eh? Che vocazione alta, che sfida che ci pone il Signore davanti a noi. Il terzo punto è la relazione che Gesù Cristo ha con la Chiesa. Versetto 18. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, e lui il principio, e lui è il principio, il primogenito dei morti. Ora, lui non è soltanto l'immagine dell'Indio invisibile, non ha soltanto una relazione incredibile con Dio, lui non è soltanto il creatore di ogni cosa, lui è anche il capo della Chiesa. Lui è il capo, è la fonte, è della vita della Chiesa. Carissimi fratelli, in un modo straordinario che noi non riusciamo a comprendere, ma il destino dell'universo, secondo Paolo, secondo questo testo, è legato, è intrecciato al destino della Chiesa. Il destino del mondo intero è intrecciato dal destino, da quello che succede nella Chiesa. La sovranità cosmica di Gesù su tutto il mondo è collegata alla sovranità che Gesù ha sulla Chiesa. L'opera, la missione dell'Evangelo, la vita della Chiesa, delle Chiese, ha un significato universale, globale. In un certo senso la Chiesa è la gestazione dei piani di Dio. In un certo senso la Chiesa è il lievito che sta portando a compimento, sta lievitando i piani straordinari di Dio. Gesù Cristo è il capo, Lui è la fonte, Lui è l'origine della vita della Chiesa. Lui è ancora una volta, come abbiamo visto prima, Lui è il primogenito, Lui è il prototikos, Lui è il primo che ha vinto la morte. C'è una speranza di resurrezione che può indirizzarci, che può guidarci. C'è una umanità risorta. E la cosa straordinaria, carissimi fratelli, è che se da un lato Lui è il Signore della creazione, questo testo ci dice anche che Lui è anche il Signore della nuova creazione. Se da un lato Lui è il Signore di tutta la creazione, del mondo creato, dell'universo creato, versetto 18 ci dice che Gesù Cristo è anche il Signore della nuova creazione, della nuova umanità, del progetto di Dio che prende corpo nella Chiesa. Carissimi fratelli, la Chiesa è l'inizio della nuova creazione di Dio. E Lui e Gesù è il Signore anche in questo aspetto. Lui è Signore della creazione, Lui è Signore anche della nuova umanità, della famiglia di Dio che sta cambiando, che sta proclamando il Vangelo. Egli è il capo di tutto questo. La vita nella Chiesa, il piano di Dio per la Chiesa è rilevante, non soltanto per le attività piccole, locali, ma c'è qualcosa di più in gioco. C'è qualcosa di più, perché? Perché nella Chiesa si incontrano i piani straordinari di Dio. La quarta cosa che questo testo ci dice è che esiste anche una relazione che Lui ha con noi. La relazione di Gesù con noi è anche straordinaria. Poiché, versetto 19, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza, di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce. Per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra, quanto le cose che sono sui cieli. Carissimi fratelli, la croce di Gesù Cristo significa che ognuno di noi personalmente è stato con Dio riconciliato. Noi che eravamo, ci dice il testo, nemici, io e te che eravamo estranei, cioè sconosciuti, isolati, alienati, impoveriti, siamo stati da Dio riconciliati. Dio ha fatto pace con noi, in un modo straordinario. Come Lui ha fatto questa pace con noi? Lui l'ha fatta nel modo straordinario, nella stupenda grazia, mandando il suo Figlio a morire sulla croce per noi. La croce di Dio, carissimi, di Gesù Cristo, è lo strumento, la chiave della riconciliazione. Nella croce il mondo, l'universo può essere riconciliato. La Bibbia ci dice, fratelli, che ci sono due modi per fare pace con Dio. Il primo modo è, come dire, fare pace con Dio, tra virgolette, permettetemi il termine, volontariamente. Fare pace di Dio, come dire, conoscendo, avendo fede nella croce. L'altro modo è quando Dio obbligherà alla pace. La pacificazione che le colonie romane conoscevano bene. Una pace imposta, dove ogni ginocchio si piegherà. Lui ha riconciliato ogni cosa. E la croce di Gesù Cristo, carissimi fratelli, non è solo per la Chiesa, non è soltanto per il mondo spirituale. La croce di Gesù Cristo è rilevante per tutte le autorità, per tutte le signorie, per la vita pubblica e per la vita privata, per la vita scientifica e per la vita religiosa, per la vita sportiva. La croce di Gesù Cristo è il centro di ogni cosa nell'universo. Lì sta la forza della croce di Gesù Cristo. Cosa abbiamo visto, fratelli? Abbiamo visto che Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile, che Gesù è la pienezza di Dio. Abbiamo visto che Gesù è il primogenito di ogni creatura. Abbiamo visto che Gesù è il primogenito, è il capo della Chiesa. E abbiamo visto che Gesù Cristo è colui che riconcilia ogni cosa per mezzo della croce. Che visione globale, che visione universale, che visione grande, sfidante che la parola di Dio ci pone. Non è una visione parziale, ogni cosa, tutte le cose riguardano la croce di Gesù Cristo. Una visione che lui abbia la supremazia, versetto 18, affinché in ogni cosa lui abbia non un posticino qualunque, il primato. In ogni cosa lui abbia il primato. Il primo nell'universo, il primo nella creazione, il primo nella Chiesa, il primo nella mia vita è Gesù Cristo. Lui è il primo, lui è al primo posto, e questa è questa la nostra visione di Gesù Cristo. È la stessa di Paolo, la visione che io e te abbiamo di Gesù Cristo coincide con la prospettiva di Paolo, o abbiamo un Dio piccolo? Non stupiamoci, carissimi fratelli, non ci stupiamo se spesso la nostra vita, la nostra condizione spirituale è caratterizzata dal deserto. Non spaventiamoci se noi siamo in una condizione di immaturità cronica. Non ci stupiamo se siamo lì sempre a dire, a vivere le stesse cose. Perché la nostra visione di Cristo spesso è piccola, falsa, parziale. Una corretta visione di Gesù Cristo. Una corretta visione di Gesù Cristo è fondamentale per crescere, per portare frutto, per produrre una vita degna del Vangelo. E adesso, carissimi fratelli, leggiamo un attimo perché questo testo, vediamo un attimo perché questo testo si trova qui, e mi avvio alla conclusione. Questo testo si trova qui, carissimi fratelli, perché la Chiesa a Colosse aveva conosciuto senz'altro Gesù Cristo. Abbiamo visto nelle settimane scorse, no? Perché Paolo prega, come la Paolo prega per loro. E Paolo chiede che loro possano vivere una vita degna del Vangelo, una vita produttiva, coerente. Però probabilmente la tentazione che c'era a Colosse è quella di considerare Gesù Cristo come il trampolino di lancio della propria vita, di iniziare da Gesù Cristo e finire da qualche altra parte, di iniziare dal Vangelo e laurearsi altrove, di incominciare dalla croce e liberarsi subito da questa strana realtà. Paolo dice no, voi non potete laurearvi dalla croce, non ci si può diplomare dall'Evangelo, noi non possiamo congedarci dalla potenza della croce. Avete incominciato dalla croce? Rimanete lì. Rimanete lì. Avete incominciato con una visione di Gesù Cristo? Bene, approfondite quella, non cercate qualcosa in più. Non cercate una vita spirituale fatta di un plus oltre la croce. Non cercate, la croce è un'esperienza straordinaria, la croce è un'emozione strabiliante, la croce è un tremolio che mi fa sentire chissà cosa, la croce è... No, solo la croce è onnicomprensiva, solo la croce è globale, solo la prospettiva della croce può garantirmi un cristianesimo sano. Qual era lo scopo di Paolo? Un solo versetto ci dice questo, ed è il versetto 28 che noi non abbiamo letto, ma un brevissimo cenno. Lo scopo di Paolo era lui dice, sta descrivendo i suoi scopi, noi proclamiamo, e soltanto ogni uomo e ciascun uomo istruendo in sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Nel greco questo termine può significare anche ogni uomo maturo in Cristo. Lo scopo di Paolo era che la crescita di questi credenti fosse sana. Lo scopo di Paolo era che questi credenti si maturassero giorno di più. Lo scopo di Paolo, come lo stesso di ogni singolo credente, era quello che bisognava, basta nel rimanere bambini spirituali, baby per sempre, no? Di aver sempre bisogno, no? Degli elementi, no? Più semplici e banali. Paolo vuole che i cristiani siano maturi, non piccoli. Paolo vuole che i credenti, le donne e gli uomini che hanno conosciuto Gesù Cristo, siano non pigmei, siano persone all'altezza del compito per cui Dio li chiama. Ecco, fratelli, non immaturi, ma maturi. Non piccoli, ma donne e uomini grandi, non perché lo meritano, ma perché c'è una visione grande, la visione della croce, della potenza di Dio. Ecco, cari fratelli, io mi chiedo se a volte in Italia, ma anche a Trento, il problema con noi è che noi non siamo spesso bambini spirituali, che noi non vogliamo rimanere costantemente in questo stato di piccolezza spirituale, perché ci piace, perché ci sono le coccole che cerchiamo, perché vogliamo rimanere in questa condizione, non vogliamo crescere mai, non vogliamo crescere più. Qual è il segreto della maturità? Qual è la chiave per maturare? Il segreto della maturità è una visione di Gesù Cristo, una visione di Gesù Cristo che riguarda la vita e ogni cosa. Lui non è un semplice falegname ebreo, lui non è uno dei tanti rabbi, lui non è una delle tante vittime che è morta per i diritti, lui non è una delle tante rappresentazioni religiose che c'erano nel tempo. Gesù Cristo è la pienezza, è l'unico modo per cui noi possiamo conoscere Dio. Solo Gesù Cristo può darci questo. Egli è seduto alla destra del Padre. Egli è il Signore di tutto l'universo, Egli è il Signore di tutta la creazione. Non rimaniamo piccoli, non rimaniamo più piccoli, perché non abbiamo un Cristo piccolo, abbiamo un Cristo grande, abbiamo un Cristo straordinario. Non pensiamo, fratelli, non pensiamo in questi termini. Egli, ogni uomo maturo in Cristo, ogni uomo, non soltanto i leader, non soltanto gli anziani, non soltanto le persone impegnate a tempo pieno, ogni uomo maturo in Cristo, ogni donna, ogni mamma, ogni lavoratore, nella propria condizione in cui si trova, vive un Evangelo della maturità, un Evangelo fatto, un Evangelo vissuto nella pienezza, ogni uomo maturo in Cristo. Questa, fratelli, è la prospettiva di Paolo. Questa è la prospettiva della lettera ai Colossesi. Ogni uomo, ogni donna, ogni uomo, ogni bambino maturo in Cristo. Versetto 23. Se perseverate nella fede. Caro fratelli, la relazione con Gesù Cristo non può essere statica, è dinamica. Non possiamo ricordarci, vivere sempre qualcosa che è stato. La relazione con Gesù Cristo o vive, o progredisce, o muore. la tua vita, la tua relazione con Gesù Cristo o diventa sempre di più rilevante o diventerà sempre di più moribonda. Questa ci dice, questa è la verità dell'Evangelo. Sappiamo tutti, carissimi fratelli, è allo stesso modo di un matrimonio. Sappiamo tutti che nel matrimonio, sì, è vero, o nel matrimonio, sappiamo tutti che per un buon matrimonio occorre del tanto lavoro, occorre tanto impegno, occorre per un buon matrimonio, occorre sì essere sposati, certo che è la base, ma essere sposati non basta. Se noi giorno dopo giorno non lavoriamo, non ci impegniamo nella nostra relazione, il nostro matrimonio prima o poi morrà. E lo stesso è con Gesù, con la nostra relazione con Lui. È vero che siamo sposati, però ci occorre un impegno quotidiano. Bisogna lavorare questa relazione, non essere statici, ma progredire, maturare, crescere. Altrimenti, fratelli, la nostra relazione diventerà sterile, improduttiva, irrilevante, inutile. E il nostro sarà un cristianesimo da bambini spirituali, che non avrà più nulla da dire alla nostra società. Questa è la visione di Gesù Cristo, che Paolo vuole che io e te condividiamo questa mattina. Allora vogliamo chiedere al Signore che Lui la possa scrivere nelle nostre menti e nei nostri cuori, che questo sia il progetto per la mia vita e per la tua vita, un Gesù Cristo supremo in ogni cosa.